Il tic-tac di innumerevoli sveglie, orologi a cucù, pendole, riempiva la stanza ad un silenzioso frastuono. Era come il rombo di una cascata, però non d'acqua, di tempo. E su questa cascata aleggiava una nube, anch'essa non d'acqua o vapore, ma di fumo. Il fumo dell'ennesima sigaretta sacrificata al dio tempo sull'altare del portacenere. Chino sul suo banco d'orologiaio con il monocolo incollato all'occhio destro, l'occhio sinistro chiuso per vedere meglio, mio padre era il grande sacerdote di quel misterioso mondo di ritmica precisione meccanica. Mia madre ed io stavamo fermi lì, in piedi al suo fianco, silenziosi, immobili, per non disturbare quel lavoro tanto delicato. Improvvisamente mio padre chiedeva cosa c'è e mia madre: una spina. Lascialo qui. Mia madre se ne ritornava in cucina ed io restavo lì con il cuore che mi faceva tic-tac, 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 insieme a tutti quegli orologi che aspettavano il loro momento per essere riparati. Chissà se anche loro avevano un po' di paura. Finalmente mio padre con delicatezza spostava l'orologio sul quale stava lavorando, prendeva la mia mano, la metteva sotto la luce della lampada, con il monocolo da orologiaio osservava il problema ed emetteva la diagnosi: c'è una spina. Con gli stessi movimenti precisi, sicuri, con cui riparava gli orologi, sceglieva una pinzetta e poi cominciava l'operazione. Ad un certo momento io facevo: ai papà, mi fa male! E lui: strano, non sento niente. Tolta la spina, me la lasciava sul palmo della mano ed io la osservavo affascinato col suo monocolo, mentre lui finiva di fumare la sua ennesima sigaretta. Il tempo, intanto, tic-tac, 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 ci fumava tutti, e di lui ora non rimane che il ricordo nel portacenere della memoria. Ma il tempo non fa soltanto tic-tac, tic-toc, tic-tac, il tempo fa anche bang, dong, bang, bing, gong, bang, un, cucù, cucù, e io lo so bene, perché ho dormito spesso nella stanza dove mio padre aggiustava gli orologi, in quella che mi piaceva chiamare la stanza del tempo quando ero piccolo. E ci ho dormito spesso l'estate, quando una delle mie nonne veniva ad abitare da noi, perché questa nonna abitava normalmente con mia zia, cioè sua figlia, insieme al marito della figlia, cioè mio zio, e al loro figlio, mio cugino. Questa zia però di mestiere faceva l'insegnante di inglese e quindi al mattino era sempre a scuola a lavorare e il pomeriggio, subito dopo pranzo fino a sera tardi, dava lezioni private, ripetizioni. Pertanto era la nonna che si occupava dei lavori domestici. Ma d'estate la scuola era chiusa e la zia aveva vacanza, aveva tempo libero e poteva anche lei dedicarsi ai lavori domestici. Così veniva il giorno in cui, in fondo alla strada assolata e polverosa, mentre ero lì che giocavo con i miei amici, vedevo all'improvviso spuntare l'icona del profugo e del migrante, la nonna. Con gli occhiali da sole, per nascondere gli occhi arrossati dal pianto, la valigia portata con la patetica drammaticità di chi viene da tanto lontano, 12 minuti a piedi al massimo, e sa che a casa non tornerà più mai, la nonna, con passo doloroso ma sicuro, mi raggiungeva lì nel mezzo della strada, mi abbracciava e mi baciava drammaticamente. Tutti i miei amici smettevano di giocare, guardavano, non capivano bene di cosa si trattasse, però intuivano che doveva essere un qualche antichissimo rituale magico-religioso. La nonna, con un ultimo bacio e sospirone, spariva poi dentro il portone di casa mia. Me la ritrovavo più tardi in cucina, mentre tra litri, anzi ettolitri, di lacrime e di caffè, raccontava a mia madre tutte le incredibili crudeltà e ingiustizie che aveva dovuto sopportare nella casa di quel mostro di sua figlia. Il mostro aveva avuto il coraggio di dire che i pomodori per il sugo, che la nonna sceglieva personalmente uno per uno nel miglior negozio di frutta e verdura del quartiere, quei pomodori magari erano buoni in insalata, ma non erano i migliori per il sugo. Ma il mostro aveva avuto anche la sfacciataggine di dire che la nonna più di una volta aveva dato troppa cera sui pavimenti. Io mi godevo queste tragedie della nonna ed ogni sua lacrima infondeva in me la dolce sicurezza di vivere in una famiglia meravigliosa, dove la peggiore delle cattiverie che si potesse anche solo immaginare era quella di dire che un paio di pomodori non erano i migliori per il sugo. Ero bambino, ero ingenuo, innocente, e non sapevo che la cosa si sarebbe potuta vedere anche altrimenti, e cioè che vivevo in una famiglia dove tutti erano così litigiosi che bastava criticare un paio di pomodori per suscitare una tragedia. Oppure che chissà quali torti, quali delusioni, quali ingiustizie, rancori si nascondevano dietro a quei profumati rossi pomodori. Ma io ero un bimbo e di tutto questo non ne sapevo niente. Comunque, come tutti i bambini, avevo un forte istinto di sopravvivenza e quindi, per sicurezza, almeno per i primi giorni, mi tenevo ad una certa distanza dalla nonna. Sì, perché lei, mentre raccontava le sue tragedie, molto spesso alzava gli occhi al cielo e gridava «Dio mi fulmini, guarda se non è vero che...» Ed io, con la mia fantasia di bambino, me lo vedevo davvero, Dio in cielo con il fulmine in mano che stava lì ad ascoltare, e la nonna «Dio mi fulmini, se quei pomodori non sono i migliori per il sugo!» Ed io che era lì ad ascoltare con i santi e chiedeva «San Gennaro, ma tu che sei di Napoli, che ne dici?» E San Gennaro «No, signore, veramente... quelli sono buoni, va bene, e noi salvi per fortuna». Ma la nonna continuava a sfidare Dio imperterrita. «Dio mi fulmini in questo momento, guarda, se anche solo una volta ho dato troppa cera su quei pavimenti!» E Dio che era lì che chiedeva «Santa Lucia, tu che hai gli occhi buoni, fai una cosa, togli dal piatto, mettili, vai a controllare!» E ancora una volta eravamo salvi. «Dio mi fulmini! Se io rimetterò anche solo un piede in quella casa!» Io mantenevo una certa distanza di sicurezza, perché lo sapevo bene che quando Dio fulminava, non è che stava a guardare se nelle vicinanze c'era un povero bambino innocente. Quello fulminava, chi c'è c'è e chi non c'è si arrangia. E come si poteva vedere, quando il Signore, per punirci per le nostre cattiverie e scelleratezze, mandava sulla terra quelle terribili catastrofi, terremoti, alluvioni, come per esempio quando io ero bambino, la tragedia della diga del Vajont. Un intero paese portato via dall'acqua durante la notte. E quanti poveri bambini innocenti che dormivano nella loro cameretta avevano perso la vita quella notte. Che poi per caso nel fango si trovò un nastro dove le maestre di scuola avevano registrato i bambini che cantavano le canzoni di Natale, e ancora oggi si possono sentire le voci di quei bimbi che non hanno mai potuto diventare adulti. E le donne pregavano in chiesa, e gli uomini dalle mie parti invece tendono a bestemmiare Dio, bestemmiare la Madonna, i santi. Il prete a noi bambini ci diceva sempre no, Dio è buono, sono gli uomini che sono cattivi. Però l'altra nonna, cioè la madre di mia madre, che era rimasta vedova da giovane a causa di un incidente sul lavoro, sola con due bambini e aveva dovuto andare a lavorare in fabbrica e poi emigrare addirittura per un 3 anni a Milano come fosse stata un uomo, ecco, questa nonna quando si arrabbiava gridava «Dio furbo!» Chi lo sa, forse lì a Milano aveva scoperto qualche cosa a proposito di Dio. Non lo so. Quello che so è che la mia nonna non fu mai incenerita dal fulmine, non prese mai nemmeno una scossa, ma veniva il giorno in cui, in fondo alla strada assolata e polverosa, vedevo spuntare la zia e lo zio, i quali venivano a riprendersi la nonna. In cucina di nuovo ettolitri di lacrime e di caffè, tutto il rito della riconciliazione e poi La mamma, il papà, la mia sorellina ed io ce ne stavamo in strada, in piedi lì davanti al portone di casa, a salutare lo zio, la zia e la nonna, che se ne ritornavano a casa loro. «Ciao nonna, era bello con te. Alla prossimo litigio, nonna!» Ed io me ne stavo lì, pieno di suspense, di tensione, aspettavo e guardavo. Attendevo il momento in cui Dio con un fulmine zac avrebbe incenerito la nonna lì nel mezzo della strada, perché me lo ricordavo benissimo che lei l'aveva detto più di una volta: «Dio mi fulmini, guarda, se mai più rimetterò anche solo un piede in quella casa!» Ma Dio non l'aveva sentita. O forse se l'era dimenticato. O forse semplicemente non aveva i fulmini mai avuti. Se lo lasciava credere. Faceva il furbo, come diceva l'altra nonna. Quando sparivano dietro l'angolo della strada, mia madre diceva a mio padre: «Strano però come l'amore di tua sorella per vostra madre si risveglia sempre esattamente quando le scuole stanno per riaprire». E mio padre, con l'eterna sigaretta appiccicata alla bocca, sentenziava: «Che commedianti!» E aveva ragione mio papà, perché il tempo delle commedie è ciclico. E nella mia famiglia certe tragedie si ripetevano con una regolarità che col tempo finivano per trasformare il dramma in commedia, almeno nei miei ricordi. Il tempo della tragedia invece non è circolare, corre via dritto verso il tragico finale. Ma voi capite che se, per esempio, Otello cercasse di strozzare Desdemona ogni sera dopo un po' tutti comincerebbero a ridere e a dire: «Ma dai Otello, basta con sta commedia!» In ogni caso, le mie esperienze nella stanza del tempo m'hanno reso chiaro fino da bambino che il tempo è appunto come una stanza, perché ha tre dimensioni: presente, passato e futuro. Io scommetto che non riuscirete mai nella vostra vita a sentire, a trovare un momento che non sia il momento presente, ma già il momento che è passato e già il momento che sta arrivando. Il tempo è una trinità, come i cristiani pensano di Dio. Per gli antichi greci, invece, il tempo era un gigante, un titano. Si chiamava Cronos. Sua mamma era Gaia, o anche detta Gea, la terra, e invece il papà era Urano, il cielo. E i due avevano tanti figli, che erano appunto i titani, i centimani e i ciclopi. Erano tutti enormi, potenti, incredibili, ma brutti, veramente tanto brutti. Naturalmente per Gea, la mamma, non era un problema, perché, come si sa, pure lo scarafone è bello a mamma sua, ma per Urano il cielo era un problema. E brontolava sempre, diceva: «Ma Gea, ma cosa fai? Ma perché i nostri bambini sono tutti così brutti?» E la mamma cercava di far qualcosa, diceva: «Ma dai Urano, dai una mano al bambino, e che mano scelgo, che ne ha 100, mi fa impressione, mi fa. Ma guarda che occhioni, sì, uno solo in mezzo alla fronte. No, 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 io questi bambini non li voglio vedere». E Gea non poteva partorire i bambini, non poteva metterli al mondo. Immaginatevi voi che nausea che aveva, povera donna, al mattino presto con tutti questi bambini che giocavano dentro alla sua pancia. Bambini, titani, centimani e ciclopi. E come si sa, necessità aguzza l'ingegno. E così un giorno Gea, la madre terra, fece un'invenzione, inventò e costruì la prima sega e la nascose proprio là dentro dove i bambini giocavano. Cronos, il tempo, era uno di questi bimbi. Capì subito quello che la mamma s'aspettava da lui. E quando Urano e Gea si unirono per l'ennesima volta, ecco che Cronos, zac, tagliò il pisello di suo padre. Il cielo dette un grande urlo e saltò su, là, in alto, e ancora oggi è lassù, staccato per sempre da Gea, la terra. Il cielo è castrato. Per quello quando le nostre voci salgono verso l'alto diventano sempre più... È chiaro. Beh, adesso era Cronos, il signore dell'universo, e si sposò con sua sorella Rea, che era una titanessa. A quei tempi sposare una sorella era una cosa normale, e i due ebbero tanti figli veramente meravigliosi, veramente degli dei e delle dee. Però Cronos sapeva che un giorno uno di questi figli lo avrebbe detronizzato, e pertanto, man mano che Rea faceva un bambino, lui se lo inghiottiva. Questo non piace alle mamme, anche se sono titanesse. E così un giorno Rea ha nascosto uno di questi bimbi e ha dato a Cronos una pietra chiusa in un sacco. Cronos naturalmente non se ne è reso conto, ha inghiottito. E bella finita. Quel bambino si chiamava Zeus. E quando diventò grande abbastanza, sconfisse suo padre Cronos e gli disse: adesso, papi, sputi fuori tutti i miei fratelli e sorelle. E Cronos il tempo lo fece. Poi Zeus prese tutti gli dei e li portò a vivere sull'Olimpo, tutti belli, felici, nel meraviglioso palazzo dell'Olimpo. Rimise a posto tutto l'universo, che si era un po' sconquassato, le stelle, i pianeti, la Via Lattea e così via. E questo ordine, in greco si chiama cosmo, e disse a suo padre: adesso papi, tu ti metti lì sul fondo, diciamo, non disturbi più, che non dobbiamo, non fai scherzi, non fai pazzie, che non dobbiamo quasi nemmeno accorgerci che esisti. E da allora Cronos il tempo lo fa, rimane lì sul fondo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Gli dèi non può più mangiarli, ma noi, prima o poi, ci inghiotte tutti. Tic-tac, wap, cucuc. E questa era la mitologia greca, molto bella, affascinante, sempre con un significato molto profondo. Poi sono arrivati i filosofi che hanno detto: sì, bello, bello, però il tempo c'è sempre stato, viene prima di tutto, prima degli dèi, e ha sempre tre dimensioni, presente, passato e futuro. E poi sono arrivati gli scienziati, tanti anni dopo, che hanno detto: è certo, quindi bisogna sempre parlare di spazio-tempo. Senza tempo non c'è spazio, senza spazio non c'è tempo. Difatti, su un autobus pieno non c'è spazio e nessuno ha tempo. E come erano lunghe le nostre estati da bambini, interminabili, eterne. E certo, perché noi eravamo molto piccolini e intorno a noi lo spazio-tempo era molto più grande. Lo spazio-tempo è strano, si deforma, si curva, si accorcia, si allunga, fa cose strane. E non dobbiamo dimenticarci che originariamente il tempo era un titano. E si sa, fa anche rima, il titano è un tipo strano. E anche mio padre era un tipo piuttosto particolare. Anziché emigrare, come avevano fatto praticamente tutti i suoi amici di gioventù, chi era andato in Francia, chi in Germania, chi in Belgio, chi in Austria, chi in Svizzera, lui era rimasto. E con il tempo, pian piano, erano stati gli svizzeri a venire a casa nostra, gli orologi svizzeri. E il tempo è un filo di seta che tesse trame meravigliose e complicate. Il giovedì grasso del 1511 i contadini friulani si erano riversati tutti nella città di Udine per festeggiare il carnevale. Avevano dato l'assalto ai palazzi dei signori, li avevano massacrati, indossando i loro vestiti ancora sporchi di sangue si erano travestiti ed avevano fatto il corteo di carnevale. Se non che poco dopo arrivò un terribile terremoto seguito dalla peste. I preti dissero che quello era il castigo di Dio per ciò che i contadini avevano combinato, e la rivolta si spense per sempre. Le autorità di Venezia, della Serenissima, che allora era la nostra capitale, vollero fare un'indagine per capire ma come mai i contadini avevano dato l'assalto ai palazzi dei signori che avevano terre e castelli in Friuli ed in Austria e invece avevano risparmiato la famiglia di ricchi mercanti veneziani Savornian. che ancora oggi c'è un bellissimo palazzo in centro a Udine che si chiama Palazzo Savorniani. Le famiglie nobili e proprietarie terriere accusavano i Savorniani di avere alzato la rivolta dei contadini. Una delegazione di cittadini udinesi si recò a Venezia per spiegare che i contadini avevano dato l'assalto ai signori che avevano terre e castelli perché erano proprio questi che obbligavano i contadini con le servitù a lavorare gratis per loro, mentre invece i Savorniani, essendo mercanti, con tutto questo non avevano niente a che fare. Un membro di questa delegazione che andò a Venezia si chiamava Niccolò Cainero ed era di Udine Porta Aquileia e mio padre Luigi Cainero era di Udine Porta Aquileia. Chiaro che non era emigrato. In 400 anni e rotti la sua famiglia non si era spostata di 400 metri. Il fatto è che ai tempi di Niccolò Cainero c'era uno stranissimo venticello che scendeva dal nord ed entrava poi giù nelle orecchie dei contadini friulani e gli sussurrava una stranissima canzone che diceva «Als Adam achte un Eva spann, wer war damals ein Edelmann?» che significa «Ai tempi in cui Adamo zappava ed Eva filava, chi era nobile?» Perché pochi anni dopo quella rivolta, un certo Martin Lutero ebbe un'idea e cioè pubblicò la Bibbia ed il Vangelo in tedesco. E siccome in quegli anni in Germania c'era stato qualcun altro che aveva avuto una grande idea e trovato il modo di stampare i libri, quando queste due idee si incontrarono, boom, il mondo esplose, o almeno l'Europa. Perché dopo centinaia e centinaia di anni finalmente il popolo poteva capire che cosa c'era scritto nel libro sacro e che emozione, che sorpresa! Nessuno avrebbe potuto mai nemmeno in sogno immaginarsela una cosa del genere. Da nessuna parte c'era scritto che i nobili potevano sfruttare i contadini e farli lavorare gratis per loro. Potevi sfogliare la Bibbia e il Vangelo dall'inizio alla fine, non c'era scritto. Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, i nobili non la presero bene per niente. Presero Martin Lutero per un orecchio e gli dissero: «Ma che cosa hai combinato, maledetto eretico? Noi adesso ti squartiamo, ti tiriamo fuori le budella e le bruciamo davanti ai tuoi occhi mentre sei ancora vivo». E questo solamente per cominciare, perché abbiamo degli specialisti che sanno fare queste cosette. Beh, Lutero naturalmente per un momentino se la fece sotto, ma era un tipo di spirito e rispose: «Ma un momento, signori, un momento. In ogni caso io ho dichiarato e lo scriverò che il potere deriva sempre da Dio. Anche il vostro potere da Dio direttamente, senza passare attraverso il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Santi, direttamente da Dio a voi. E per questo i contadini da adesso in poi dovranno obbedire ancora meglio e più prontamente di prima. E inoltre con la riforma non mandiamo più i soldi a Roma, a San Pietro, perché il Papa si faccia su le sue chiese. No, li teniamo qui, da noi». «Bravo, Martin», dissero i nobili, «tu sì che sei un vero cristiano». Tantissimi diventarono protestanti. Naturalmente però i contadini non la volevano capire e così scoppiò una terribile guerra, appunto la Bauernkrieg, cioè la guerra dei contadini. Guerra che vinsero i nobili perché quello era il loro mestiere. Solo quello sapevano fare i nobili, la guerra, andare a caccia, mangiare, bere e quando gli veniva il ghiribizzo violentare una contadina possibilmente bella e giovane. In ogni caso però, pian piano in tutto il nord dell'Europa, questa usanza di leggere la Bibbia ed il Vangelo nella lingua che il popolo poteva capire si diffuse e così nel nord tutti si ritrovarono a dover essere almeno un po' coerenti con la propria fede, perché adesso si capiva di che cosa si parlava. E anche i tanti che rimasero cattolici, in questo confronto, in questa concorrenza con i protestanti, si ritrovarono anche loro, in qualche modo, a dover dimostrare una certa
coerenza.
Nel sud invece no. In Italia, per esempio, si continuò ancora per centinaia d'anni a parlare, a pregare, a cantare e a leggere la Bibbia, il Vangelo, tutto in latino. Non lo capiva quasi nessuno e così ognuno era libero di fare in fondo quello che voleva. Ma anche al Vaticano, nel Vaticano stesso, tu avevi il vescovo che praticamente viveva come un santo. E vicino a lui l'altro vescovo o cardinale che passava la vita in orge con donne, con uomini, con bambini, va bene tutto. Avevi un vescovo che dedicava tutte le elemosine per i poveri e l'altro invece usava le elemosine per costruirsi restaurare un bel palazzo nel centro di Roma per sé. Beh, naturalmente queste sono storie di tanto tempo fa. In ogni caso, tutti questi nobili che sapevano soltanto fare guerra, andare a caccia e che erano così arroganti che spesso non pagavano i propri debiti con gli artigiani e con quelli che gli fornivano i beni ed i servizi, ebbene davano ai nervi appunto ai commercianti, agli artigiani, alla nascente borghesia delle città. Però durante la guerra dei contadini si era fatta l'esperienza che se non c'erano i nobili con i loro cavalli corazzati, con le corazze, con le armi pesanti e così via, caro mio, arrivavano i contadini in città e facevano un comunismo di tutti i beni. Che fare? E pian piano si scoperse che se tu la Bibbia la sai veramente capire, appunto perché è scritta nella tua lingua, ti rendi conto che il senso della vita è scoprire la tua vocazione, moltiplicare i talenti che Dio ti ha dato. Dio ci chiama e ci chiede: qual è il tuo mestiere? Che cosa fai come lavoro? Sviluppi i talenti che io ti ho dato. Questo è il senso della vita. Del resto non ti devi preoccupare, perché tutto è nelle mani del Signore, tutto è predestinato.
I cattolici naturalmente non la volevano capire, dicevano: ma che cavolo state dicendo, ma come, dai, lavorare? Ma Gesù mica lavorava, andava in giro con gli apostoli a predicare, poi erano invitati a pranzo di qua, a cena di là e così via. E poi loro avevano la passione dei poveri, amavano i poveri, la Chiesa appartiene ai poveri. Se la ridevano i protestanti. Certo, la Chiesa appartiene ai poveri, però il Papa, i cardinali, i vescovi sono ricchissimi, sono. Ma lascia perdere, ma Gesù, gli apostoli andavano in giro scalzi, i poverini. Ma dai, a quei tempi tutti erano scalzi, dicevano i protestanti. Semplicemente cercavano di risparmiare, di essere parsimoniosi. E Gesù, fra l'altro, era figlio di un bravo e stimato artigiano, di un falegname. E tutti gli altri apostoli erano quasi tutti imprenditori nel ramo della pesca. No, dicevano i cattolici, ma guardate che nostro Signore è nato povero nel freddo di una stalla. Ma che stalla, rispondevano i protestanti, era un bed and breakfast con una meravigliosa insegna a forma di stella filante, come si dice, di stella cometa, ecco. E doveva essere anche un buon bed and breakfast, perché altrimenti col cavolo che sarebbero venuti tre re dall'Oriente a visitare un povero bambino in una stalla e avrebbero regalato a questo bambino oro, incenso e mirra. Ma figuriamoci, no, insistevano i cattolici. L'unico modo, come si può dire, lecito di arricchirsi è vendere posti in paradiso, indulgenze, reliquie, il dito di una santa, il ginocchio di un santo, un chiodo della croce di Gesù, che in Europa sembra ci siano talmente tanti chiodi della croce di Gesù che si potrebbe costruire una nave con tutto quel ferro. Oh, non riuscivano a mettersi d'accordo, continuarono a litigare per centinaia d'anni, robe da matti, si sono fatti guerre, si sono massacrati, uccisi, torturati, squartati, bruciati vivi, hanno distrutto città, hanno ucciso senza pietà uomini, donne, bambini e tutto in nome di Gesù. E i francesi sono un misto tra la latinicità e la germanicità. C'è gente che dice che i francesi sono italiani di cattivo umore. Boh, io adesso questo non lo so. So però che il re Enrico IV, re di Francia, era indeciso, tormentato e si domandava: ma noi qui come facciamo? Facciamo come a Roma, dove ognuno fa quello che gli pare, io me faccio l'affari mia, tu te fai l'affari tua e chi se ne frega, amen? O dobbiamo fare come ci consiglia il signor Calvino, che viene da Ginevra e che è un tipo tanto serio, conseguente, carismatico? Insomma, era indeciso e tormentato e con l'editto di Nantes nel 1685 dichiarò in Francia la libertà di religione. Potevi scegliere se volevi essere cattolico oppure protestante. E questa cosa funzionò molto molto bene per un bel po' di anni, fino che nel 1685 il re Luigi XIV, cioè le Roi Soleil, abolì la religione, la libertà religiosa in Francia. Come mai? Perché? Ebbene, ancora oggi gli storici discutono, ma non si sa bene come mai e perché. Io credo di saperlo e ve lo spiego. E penso che, ecco, abbia valso la pena starmi ad ascoltare fino qui solo per questo, perché chissà quanti di voi, care ascoltatrici, ascoltatori, da sempre vi domandate: ma perché il re Luigi XIV abolì la libertà di religione in Francia? Ecco, ve lo chiedete magari addirittura la notte, avete disturbi del sonno, svegliate la moglie e le domandate: ma secondo te il re Luigi XIV? E anch'io mi ponevo questo problema. Sicuramente succede a tantissimi di voi. Ecco, questo tormento è finito, perché ora io ve lo spiego. Il re Luigi XIV, le Roi Soleil, amava le feste e i fuochi artificiali. Spendeva i milioni dei milioni dei milioni per organizzare nella corte di Versailles le più belle feste che mai si fossero viste in Europa. E tutti i nobili di Francia dovevano obbligatoriamente abitare e vivere in quel meraviglioso palazzo insieme al re e alla regina. In quella reggia dovevano abitare. E dalla mattina alla sera soltanto fare feste, cerimonie, banchetti, danze, feste, cerimonie, assistere a concerti e così via. Quello era il loro mestiere, mostrare al popolo come ci si diverte. Era anche un trucco che il re di Francia si era inventato per tenere i nobili sotto controllo e occupati e impedire che se ne rimanessero nei loro castelli a tramare contro di lui. In ogni caso, nella reggia di Versailles tutto era della più alta qualità. La nourriture, les boissons, la perruque, la musique, la robe, l'étiquette, pitipi, potopo e parapapà. Un tale livello che il più grande, il più famoso dei cuochi di quel tempo, un certo Monsieur Vatel, soltanto perché una volta ad una di queste meravigliose feste il pesce arrivò in tavola servito con un certo ritardo, se ne vergognò talmente che si suicidò. E il popolo francese stava lì, aggrappato ai cancelli del palazzo della reggia di Versailles, annusava, ammirava e applaudiva. E questa tradizione, questa moda, si diffuse praticamente in tutta l'Europa, non so, a Vienna col palazzo di Schönbrunn, e poi in Inghilterra, dappertutto. E ancora quando io ero bambino, il mio papà qualche volta ci domandava: volevo che andiamo in centro a guardare i signori che mangiano il gelato? Volete che andiamo in centro a guardare i signori che mangiano il gelato? Era uno scherzo, naturalmente, perché lui un gelatino ce lo poteva offrire. Ma quando, diciamo così, 5 anni prima non sarebbe per niente stato uno scherzo. Il fatto è che noi popoli non siamo gelosi e invidiosi dei ricchi. Assolutamente no. A noi piace, anzi, vedere e sapere che ci sono persone che possono vivere una vita negli agi, una vita meravigliosa. Quello che noi abbiamo è un'istintiva diffidenza contro i poveri.
A me non succede mai di andare in un bar a sentire qualcuno che dice che i ricchi devono pagare più tasse, che le multinazionali che guadagnano i miliardi dei miliardi e poi si fanno tassare dove comoda loro, nei paesi dove non si pagano quasi tasse, devono pagare le tasse qui, porca miseria, qui dove fanno i loro profitti. Ecco, nessuno lo dice mai. C'era un certo Tobin, professorone di economia, che nel 1988 ha ricevuto il premio Nobel, fra l'altro, per l'economia, appunto, e lui sosteneva che con una tassa del 0,5-0,1% sulle transizioni finanziarie nel mondo, ecco, avremmo tanti di quei soldi che sarebbe finita con la povertà su questo pianeta. E il grande miliardario e uomo di finanza George Soros, ecco, lui a proposito dichiarò che la cosa sarebbe contro i suoi interessi, ma sarebbe una buona idea questa Tobin Tax. Ma queste sono cose che a noi gente del popolo non interessano. Noi preferiamo guardarci tra di noi e controllare che non ci sia qualche furbacchione che se ne va in giro zoppicando e poi riceve degli aiuti sociali, l'assistenza perché non può lavorare, perché è malato, e poi quando nessuno lo guarda e lo controlla salta e balla. Ecco, una cosa del genere noi non la possiamo sopportare. Preferiamo piuttosto tagliare gli aiuti sociali, l'assistenza a tutti, pur di non correre il rischio di supportare un furbacchione del genere. O questi stranieri che vengono qui e poi ci raccontano per farsi accogliere che a casa loro li vogliono ammazzare. E noi loro diciamo, beh, poverino, dai, vieni. E poi scopriamo che non è vero, nessuno li vuole ammazzare, dovrebbero solamente continuare a vivere una vita nella miseria, senza acqua potabile, senza sistema sanitario, con i bambini che gli muoiono di diarrea, oppure anche solo perché gli danno delle medicine scadute, e loro però furbi ci raccontano che qualcuno li vuole ammazzare. Ecco, cose del genere non le possiamo sopportare. Ma i ricchi ci piacciono tantissimo. Io non dimenticherò mai la principessa Lady Diana, questa povera principessa che era sempre così triste, così melanconica, che doveva passare la vita tra feste, banchetti, crociere sul mar Mediterraneo con una nave bellissima, e serate di gala e soiree, inaugurazioni, cerimonie, sempre con i migliori vestiti, tutto al meglio, e lei però sempre triste e malinconica perché il suo matrimonio era una catastrofe. E una notte, poverina, si sentiva così giù che ha lasciato i bambini soli in casa con 3-4 babysitter, un pediatra, così, insomma, niente, e poi con il suo amante, che era un principe naturalmente dell'Oriente, se ne sono andati in un night club per ballare un po', per cercare di divertirsi. Però, come sempre, nel night club c'erano i paparazzi che facevano le fotografie, disturbavano, e il principe e la principessa sono saltati sulla loro macchina alla velocità di soli 200 km all'ora nel centro città a Parigi, purtroppo si sono schiantati contro il pilone di un ponte e sono morti. È morto anche l'autista, a dire il vero, però quello non era principe. Avesse fatto una cosa del genere una donna del popolo, una donna normale, che cosa avremmo detto noi? Una mamma che lascia i bambini soli a casa di notte per andare nel night club a ballare col suo amante. Ma che donna è quella lì? Che mamma è, avremmo detto, no? Oppure 200 km all'ora in centro città. Fossero stati due zingari a fare una cosa del genere, cosa avremmo detto? Assassini, porcheria. Ecco, ma Lady Diana, per un pelo non l'abbiamo proclamata santa. Il popolo parigino stava affacciato al portone dei grandi giardini del palazzo di Versailles, applaudiva, ammirava e annusava tutta la notte. Ma non tutti, c'erano gli ugonotti. Ecco, gli ugonotti erano i calvinisti francesi e forse la parola ugonotti è una deformazione della parola Eidgenossen, che vuol dire confederati. E questi ugonotti verso le 10 di sera andavano a dormire e verso le 11 chiamavano la polizia e protestavano e dicevano: non è possibile, da quel palazzo viene fuori una musica così forte tutta la notte fino alle 4, fino alle 5 del mattino che non riusciamo a dormire. Noi alle 5 già ci dobbiamo alzare per andare a lavorare, per far rendere i talenti che Dio ci ha dato. E poi questi fuochi artificiali tutta la notte, patapim, patapum, patapam, uno spreco di denaro, una vergogna. A re Luigi XIV, le Roi Soleil, tu potevi fare tutto quello che volevi, però per favore, non rovinargli le feste che diventava matto. Andava su e giù tutta la notte nel palazzo di Versailles, l'imprecava, gridava: se pa possibile, se pa possibile, io investo milioni dei milioni dei milioni per pagare le feste più belle che mai si siano viste, noi rischiamo la bancarotta qui, ici, en France, ogni anno rischiamo la bancarotta per pagare queste feste. E gli ugonotti mi vogliono andare a dormire alle 10 di sera. E prendeva la parrucca e la sbatteva per terra, parrucca che costava milioni, anche quella, ci saltava sopra e gridava: ma putain, putain, putain! Immaginatevi la voce del re, le Roi Soleil, il re Luigi XIV, che rimbomba nei corridoi, nelle stanze del palazzo di Versailles. Putain, putain! E tutte le dame di corte che arrivano lì si precipitano e chiedono: maestà, ci avete chiamate? Ma no, ma qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai marre des ugonotti! Allez-y, andate via! Agli ugonotti vogliono andare a dormire alle 10 di sera e allora io adesso sbatto tutti gli ugonotti in Svizzera, che lì alle 11, mezzanotte al massimo, si chiude tutto. Polizai stunde ed è finito. Pensate che gli attori devono mangiare prima dello spettacolo, che dopo hanno sete durante tutto lo spettacolo, perché altrimenti dopo non trovano più niente aperto. No, sì, è proprio così. Maestà, però non lo potete fare. E perché non lo posso fare? È perché qui in Francia abbiamo la libertà di culto e io la abolisco. Ecco, più o meno andò così, secondo me. Non posso esserne sicuro, però sicuro è che dal giorno alla notte 200.000 ugonotti dovettero fare la valigia e andarsene in Svizzera. Fu una prima, come si dice, immigrazione di massa, visto dal punto di vista della Svizzera, emigrazione dal punto di vista della Francia. Questi ugonotti si sparpagliavano un po' tra Ginevra, la patria di Calvino, e Basilea, così sull'altopiano, un po' dappertutto in giro per la campagna, perché più di tutto loro erano tessitori e contadini, soltanto che d'inverno in campagna non c'è molto da fare. Io mi ricordo che domandai al mio amico Benigno, che è un contadino friulano di una famiglia, come si può dire, strettamente cattolica, molto cattolica, e gli domandai: ma Benigno, ce fasino i contadins d'un viar, cioè tradotto dal friulano, che cosa fanno i contadini d'inverno? E lui mi rispose tranquillamente, ma senza pensarci su, così, spontaneamente, automaticamente, attaconing, cioè fanno l'amore, fanno sesso. Che, beh, a dire la verità, per i cattolici sarebbe un peccato, però poi si confessano, il prete si diverte, uomo, marito e moglie si divertono e tutti sono contenti. Ma per gli ugonotti non era per niente così facile, perché loro, anche d'inverno e già al mattino presto, sentivano la voce di Dio che direttamente gli domandava: e allora sei ancora a letto? E i talenti che ti ho dato li moltiplichi o cosa? Capite? Direttamente, senza passare attraverso il Papa, i cardinali, i vescovi, i santi del paradiso, la mediazione della Vergine Maria e così via, che per i cattolici è sempre un'altra cosa. Loro comunque possono dire: sì, ma un momento, io vorrei parlare con Sant'Antonio da Padova. Va bene, aspettiamo un momento, adesso te lo passo. Dal tuo celeste trono. No, guardi, rimango in linea che Sant'Antonio non c'è. Vuole parlare con Santa Caterina da Siena? Sì, va bene, rimango in linea. Maria, rivolgi a noi pietosa gli sguardi. No, guardi, è occupata anche quella, ma se vuole posso sempre passarle San Cristoforo, no? Ecco, ci sono grandissimi, lunghissimi tempi di attesa, ma per gli ugonotti no, diretto. Però per fortuna, le vie del Signore sono infinite, per fortuna la provvidenza fece sì che proprio in quel periodo c'erano dei tipi che se ne andavano in giro per la campagna e per i paesi e per i borghi e portavano con sé degli aggeggini molto molto preziosi, delle specie di gioielli che bisognava montare con assoluta grandissima precisione. Ora, gli ugonotti in realtà non amavano i gioielli perché questi hanno la tendenza di pendere dalle orecchie delle donne, al collo delle belle donne, addirittura tra i seni delle belle donne, e questo potrebbe suscitare un richiamo che potrebbe anche allontanare qualcuno dalla propria vocazione, dalla propria professione e vocazione, o addirittura potrebbe anche accadere che qualcuno all'improvviso scopre che la propria vocazione è proprio ascoltare questo richiamo. Ma per fortuna invece queste cosette molto preziose erano per i maschi, che poi fra l'altro se la tenevano in tasca, e serviva questa cosa tanto preziosa per misurare il tempo con assoluta precisione, di modo che nemmeno un secondo andasse perduto, e si chiamava orologio, e nasce così l'industria orologiera svizzera. Guardate voi, alle volte queste immigrazioni di massa cosa possono far nascere. Io ho visitato la Schottfund, che sarebbe la cittadina, la culla dell'industria orologiera svizzera. È una cittadina bella, ordinata, dove regna la precisione, anche le strade sono tutte dritte, perpendicolari, senza curve che significano perdita di tempo, oppure che possono anche far pensare ad altre curve. È un mondo grigio, arioso, luminoso, serio, il contrario di Roma, il contrario del barocco. Però guardate come il diavolo riesce a mettere la coda dappertutto. Immaginatevi ora tutti questi pii religiosi, ugonotti, che per anni, 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 anni vanno avanti a lavorare a casa, a cottimo, ed imparano a gestire il proprio tempo di lavoro. E poi fanno questo lavoro di grande precisione, e dicono i nostri scienziati, psicologi, neurologi, che il lavoro di precisione con le dita favorisce lo sviluppo dell'intelligenza e della capacità di riflettere. Ecco, e immaginate questi pii ugonotti che passano le loro giornate a lavorare, pregare e riflettere, lavorare, pregare e riflettere. Nell'Ottocento tantissimi sono anarchici. Ma così tanti che viene perfino Bakunin a visitarli alla Schönfond. E gli operai nelle fabbriche dell'industria orologiera diventano socialisti, così tanti che viene anche Karl Marx a visitarli. E anch'io sono stato a visitare la Schönfond. Naturalmente io ho visitato ormai solamente il museo dell'industria orologiera. Ci sono entrato e e mi sono ritrovato all'improvviso nell'Olimpo di mio padre. Ho visto all'improvviso lì tutti gli dèi di mio padre: Omega, Tissot, Zenit, Longines. C'erano degli angoli in quel museo dove chiudevo gli occhi e mi sembrava di ritornare bambino, di essere di nuovo nella stanza del tempo, lì dove mio padre riparava gli orologi. C'erano delle giornate verso la fine dell'estate in cui mio padre ritornava a casa con delle borse enormi, piene di orologi da riparare. Gli orologi degli anni 60 non sopportavano la sabbia, forse perché gli ricordava le clessidre, il tempo delle clessidre, non lo so. Fatto sta che se anche solo un granellino di sabbia finiva negli ingranaggi dell'orologio, quello cominciava a perdere tempo, restare indietro, avvilirsi o addirittura si fermava, fermo, morto. Gli italiani d'estate vanno al mare e ancora di più ci andavano negli anni 60 sulla spiaggia a prendere il sole. E quindi, verso la fine dell'estate, le botteghe degli orologiai del centro città di Udine erano sommerse da orologi da riparare. A quei tempi mio padre era forse il migliore, ma sicuramente uno dei migliori orologiai della città. Non lavorava in una bottega, lavorava in casa, a Cottimo, come gli Ugonotti, era anche socialista. Lavorava tanto, guadagnava anche dei buoni soldi, ha pagato gli studi universitari per tutti i figli e così via. E non si è mai arricchito perché i bottegai che avevano le oreficerie e le orologerie in centro città erano tutti ferventi cattolici e sapevano benissimo che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso e quindi non volevano rischiare l'anima di mio padre, preferivano rischiare la propria anima. E quindi l'hanno sempre pagato il meno possibile. Comunque, quando era di buon umore, mio padre, specialmente al sabato pomeriggio, aveva piacere che noi, tutta la famiglia, la mamma, io, mia sorella, mia nonna, o addirittura a volte tutte e due le nonne, ce ne stessimo lì nella stanza del tempo e mentre lui riparava gli orologi, si chiacchierava, si rideva, noi bimbi si giocava. «Fermi tutti, mese cascà un rubin!» gridava qualche volta mio padre all'improvviso. «Fermi tutti, m'è caduto un rubino!» E noi restavamo tutti immobili come statue, per la paura di calpestare inavvertitamente quella piccolissima rossa pietra preziosa e poi con la scarpa portarla a perdersi chissà dove. Eravamo lì, immobili. E allora mio padre, col suo monocolo da orologiaio, ispezionava per bene il banco sul quale lavorava, poi se non aveva trovato il rubino, ecco che guardava sotto il tavolo e poi girava un po' a quattro zampe sul pavimento del salotto, come di questa stanza, insomma, come un cane da caccia. Un giorno, che noi eravamo lì fermi, immobili da un bel po', mia madre e mio padre erano ritornati a sedersi, no? Al suo posto di lavoro. Mia madre gli chiese: «Ma allora l'hai trovato sto rubino?» E lui: «L'ho trovato già all'inizio». «E perché non ce l'hai detto subito?» «Mi divertiva a vedervi tutti come statue». Il meccanismo di un orologio è fatto a strati, come il tempo. Tra le parti mobili, proprio nei punti di attrito, c'è sempre una piccola pietra rossa, come il sangue, come il fuoco, dura, indistruttibile, preziosa, il rubino. Il rubino è nel meccanismo degli orologi quello che è la nostalgia è nel meccanismo delle nostre anime. Ho sempre pensato che la nostalgia abbia il colore del rubino. E questo potrebbe proprio essere un bel finale per questo lungo racconto, però ho nominato la parola nostalgia, è qualcosa di troppo affascinante, devo parlarne un pochino. La nostalgia è un'invenzione svizzera. Johannes Hofer era 19enne, studente di medicina a Basilea nel 1688. Uno strano caso lo aveva molto incuriosito. Un suo collega, un giovane come lui, uno studente, si era malato, aveva una strana febbriciatola cronica che non voleva assolutamente andare via, perdeva l'appetito, perdeva le forze, era sempre triste. I medici non sapevano fare una diagnosi. Alla fine decisero di rimandarlo a casa sua, a Berna, perché era un bernese. Almeno il povero giovane avrebbe potuto morire a casa. Ma non appena lo studente venne a sapere che sarebbe ritornato a casa, cominciò a sentirsi meglio e una volta a Berna guarì perfettamente. Allora adesso qualcuno potrebbe dire: vabbè, era un bernese, si sa che loro hanno quel loro modo di parlare, quel loro dialetto tanto caro ai loro cuori e quindi probabilmente il giovane soffriva tanto a stare lontano.
Questo fa pensare un po' al koala, che è quell'orsacchiotto che deve mangiare soltanto foglie di eucaliptus, altrimenti si ammala e muore. E i bernesi, di fatto, come simbolo, hanno un orso, anche se non un koala. Vabbè, tanti avranno pensato questo, anche Johannes Hofer magari, ma lo studente di Basilea venne a sapere che una cameriera aveva avuto gli stessi sintomi ed era guarita nella stessa maniera e non era di Berna. Allora la cosa lo incuriosì davvero e si mise a ricercare e si accorse che di quando in quando scoppiava una strana epidemia tra i mercenari svizzeri che servivano nell'esercito francese. Questi ragazzoni, che bombe, pallottole, caldo, freddo, fame e sete non riuscivano ad ammazzare, all'improvviso diventavano melancolici, avevano una strana febbriciattola, qualcuno diventava sempre più debole e addirittura poteva accadere che qualcuno morisse. Nell'esercito francese si sospettava che ci fosse una canzone, la Ronde Vache, che avesse il potere di risvegliare il morbo che giaceva silente nel petto di questi giovanottoni. Nell'armata francese era proibito, pena la fucilazione, cantare la Ronde Vache. Johannes Hofer studiò la cosa, individuò questa sindrome, inventò una prima forma di terapia psicologica e dette naturalmente alla malattia un nome. Prese due vocaboli del greco classico, nostos, che significa ritorno, e algos, che significa dolore, e creò la parola nostalgia. Nel 1700 la nostalgia veniva ancora chiamata morbus helveticus. E guardate come sono i casi della vita. Mio padre, orologiaio, signore della stanza del tempo, faceva questo mestiere come secondo lavoro, perché il suo primo lavoro era fare l'operatore cinematografico, il proiezionista, al Cinema Odeon, il cinema più grande e bello della città di Udine. Il cinema, la fabbrica della nostalgia, lì dove il tempo va avanti, torna indietro e di nuovo avanti e di nuovo indietro, come e quando ci pare. Mio padre c'era andato a lavorare all'età di 14 anni al cinema e tutta la vita l'ha passata dentro quella cabina. Ed è stato proprio lui, per caso, quando i quattro grandi cinema della città di Udine chiusero uno dopo l'altro a causa della crisi del cinema, a smontare i proiettori e avvolgerli in delle grandi lenzuola bianche come dei sudari, chiuderli e inchiodarli in delle casse di legno, consegnare le chiavi della cabina, the end. Poco tempo dopo la chiusura dei cinema, cominciarono a manifestarsi in lui i primi sintomi della demenza senile. Troppe sigarette, sicuramente. Oppure, chi lo sa, senza accorgersene, in quelle casse aveva chiuso tutti i suoi ricordi. Perché un cervello senza ricordi non funziona. Noi siamo memoria che cresce nel tempo. Senza memoria non c'è esperienza e senza esperienza non c'è coscienza. Tutto cambia intorno a noi e anche noi cambiamo, ma nello stesso tempo abbiamo l'esigenza di restare noi stessi. Ecco, questa tensione tra il bisogno di cambiare e il bisogno di restare noi stessi produce nostalgia. La nostalgia è la sostanza che riempie lo spazio tra il tic e il tac. Ed è solo grazie alla nostalgia, che è un bene preziosissimo, che io mi ricordo, per esempio, perfettamente com'era la strada nel mio quartiere quando io ero un bambino. Nei pomeriggi d'estate intrecciavamo le nostre corse, i nostri inseguimenti lì sulla strada, mentre le rondini intrecciavano i loro voli su in cielo. E se si avvicinava un temporale, allora le rondini volavano così basse, ma così raso terra, che sembravano giocare con noi. E io penso che almeno le più giovani in qualche modo giocassero davvero con noi e ci tenessero a far vedere che razza di acrobati erano. E non lo dimenticherò mai. Una sera ero seduto ai bordi della strada per riposare un po', quando ho visto due rondini scontrarsi in volo ed una è caduta per terra, lì, a pochi metri da me. Sono corso, l'ho afferrata, avevo una rondine in mano, una cosa incredibile, credevo fosse morta, non si muoveva, ma dopo un po' si è ripresa, era solo svenuta. Allora sono corso da mio padre e gli ho detto: papà, guarda, ho preso una rondine, costruiamoci una gabbietta che ce la teniamo con noi per sempre. Ma mio padre ha sorriso e mi ha detto: non puoi tenere una rondine in gabbia, muore, lei ha bisogno del cielo. Allora l'ho accarezzata un po', poi ho aperto la mia mano e l'ho lasciata andare. Con lo sguardo l'ho seguita lì in cielo, più a lungo che ho potuto, ma in breve tempo lei era chissà dove. Anche adesso, mentre io vi racconto questa storia, risento questa sensazione. Ho avuto la libertà in mano, che è così delicata, fragile, e nello stesso tempo può volare così lontano. Ed ora andiamo a vedere invece com'è la strada del mio quartiere oggi. Bambini che giocano per strada, nemmeno immaginarselo. Donne che stanno sedute, non so, fuori dalla porta a chiacchierare, niente. Tutte le finestre e le porte sono chiuse e ci sono solamente automobili parcheggiate a destra e a sinistra. È un anonimo non luogo. Ecco, questa strada, così come oggi, non mi piace. Io ho nostalgia di un mondo dove i bambini giocano con le rondini e non rimangano chiusi in casa per giocare con il computer. E io rivendico questa nostalgia. La nostalgia non deve assolutamente guardare solamente al passato. Esiste anche una nostalgia del futuro. Nostalgia addirittura di cose e di epoche che non sono neanche mai esistite, come il paradiso terrestre, l'età dell'oro, un mondo di giustizia, senza bambini che muoiono di fame. Senza poveri che cercano disperatamente ad attraversare il mare e muoiono annegati, senza guerre. E sono utopie, sono speranze, sono sogni, sono illusioni. Ebbene, sì, sono utopie, speranze, sogni ed illusioni. Però l'essere umano è fatto così. Appartiene alla nostra natura. Il sogno di un futuro migliore è per l'essere umano come il profumo per un fiore. Certo, la vita la dobbiamo guardare con il pessimismo della ragione, ma vivere dobbiamo farlo con l'ottimismo della volontà. E tra il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà c'è il grande oceano della nostalgia. Un mio caro amico che ha perso una persona molto amata, un giorno mi disse: sai, la nostalgia è il bene che ti rimane. Però io direi anche sì, ma anche il bene che aspettiamo. Tic-tac, 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 senza fine.